8 e 6 minuti, le 8 della sera naturalmente, questa è Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio insieme con voi fino alle 21, Camere Oscure. Beh, una vicenda se non oscura sicuramente poco chiara è quella dei presunti finanziamenti russi a partiti e amici in giro per il mondo, e questo è un rapporto della intelligence degli Stati Uniti, la notizia è di ieri sera, è stata citata dal segretario di Stato Anthony Blinken. Il numero di paesi coinvolti sarebbe alto, una ventina di paesi, almeno 300 milioni di dollari negli anni, probabilmente molti di più, dice lo stesso Blinken. Sì, ma l'Italia? Perché poi la cosa stamattina è parsa un pochettino andare sgonfiandosi quando il sottosegretario di Stato Gabrielli, il responsabile dei servizi segreti, ha detto che nel rapporto non si parla di partiti italiani che avrebbero preso soldi da Mosca, almeno in relazione a questi numeri, a questi 300 milioni di dollari di cui ha parlato il segretario di Stato americano Blinken. E però rimane il tema importante dei rapporti politici tra alcuni soggetti politici italiani e la Russia. Al di là dei soldi, questo naturalmente. Ad esempio, oggi notiamo il nervosismo di Fratelli d'Italia, beh, anche un po' quello di Salvini, il quale ha minacciato querele. Ma Fratelli d'Italia si è mossa in maniera piuttosto paradossale. Prima Guido Crosetto, che è uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, considerato un po' addirittura da qualcuno l'ideologo di Giorgio Meloni, ha scritto su Twitter: vogliamo i nomi, sarebbe alto tradimento. Poi quel tweet è scomparso, chissà perché. E poi ci ha pensato a dire molte cose Adolfo Urso, che è presidente del COPASIR, il comitato di controllo dei servizi segreti, il comitato parlamentare. Naturalmente Adolfo Urso di Fratelli d'Italia, anche lui ha messo molto le mani avanti. Io mi collego con Roma al telefono con il collega giornalista parlamentare Alfonso Raimo. Buonasera Alfonso.
Ciao, buonasera ai tuoi radioascoltatori.
Abbiamo detto lasciamo da parte i soldi in questo momento perché stasera non c'è argomento relativo a presunti finanziamenti. Però guardiamo le relazioni politiche. Siamo abituati naturalmente a concentrarci su Salvini, sulla Lega, quando parliamo di rapporti tra partiti italiani e il regime di Putin. Salvini non ne fa mistero, meno si parla delle simpatie passate, quantomeno, di Fratelli d'Italia nei confronti di Putin.
È vero, è così. Diciamo, Salvini in qualche modo va reso esplicito, ricorderete, prima di tutto c'è un patto tra Lega e Russia Unita. Poi ci fu il tentativo, non so se ricordate, di Grimoldi.
Quel patto è un vero e proprio contratto di collaborazione.
Di collaborazione politico. Poi lui andò anche al Parlamento europeo a fare una specie di missione in cui sostanzialmente sponsorizzava la politica russa, sostanzialmente. Poi tra gli altri aspetti si ricorda una dichiarazione quando disse due Mattarella per mezzo Putin, una roba del genere, e poi il tentativo di creare un intergruppo parlamentare d'amicizia tra Russia e Italia che fu condotto da Grimoldi, un deputato della Lega. Cioè la Lega insomma ha avuto rapporti, se parliamo di putinismo, non di soldi ai partiti, perché quella è un'altra questione. E la Lega ha rapporti che ha avuti e sono difficili da negare, continua ad avere.
Poi questa cosa si vede anche nel concreto. Salvini si è speso fino all'ultimo nel dire basta sanzioni, ad esempio.
Esattamente, è la linea politica che poi porta avanti, diciamo, tra alti e bassi, cioè tra correzione della rotta e invece posizioni più decise, è appunto quella in qualche modo più vicina alle ragioni della Russia, cioè le sanzioni non possono essere controproducenti per l'Italia e quindi vanno in qualche modo sospese o ridimensionate nei confronti della Russia. Però questa stessa linea l'ha avuta anche Giorgia Meloni, e questo è forse poco noto, insomma, perché se noi andiamo a scorrere in particolare i social di Giorgia Meloni, vediamo che da quando c'era il governo Renzi e quindi da quando la Russia era impegnata nella guerra in Crimea, è la stessa linea che oggi adotta per esempio Salvini sulle sanzioni, l'aveva Fratelli d'Italia, cioè teneva che le sanzioni erano un danno per l'Italia e quindi l'Europa avrebbe dovuto sospenderle. C'è un bell'articolo che ha scritto il Domani online, ve lo consiglio, in cui ha ripetuto, in qualche modo è andato alla ricerca proprio dei post social di Meloni e ha trovato delle cose anche interessanti, per esempio una manifestazione di solidarietà al popolo russo condotta da Azione Giovani. Voi sapete che Azione Giovani era insomma l'erede del FUAN, cioè dell'organizzazione giovanile della destra, e Azione Giovani, proprio la sezione di Garbatella, cioè il quartiere di Giorgia Meloni, andò a fare un sit-in di solidarietà al popolo russo quando insomma fu colpito dalle sanzioni europee. Di più, cioè Meloni non soltanto si scagliò contro le sanzioni europee, addirittura spronò il governo italiano a valutare la bontà dello Sputnik V, cioè del vaccino partorito da Mosca, su cui c'erano molti dubbi e che l'Europa ha in qualche modo sempre osteggiato. Quindi diciamo c'è stato un putinismo della Meloni difficilmente negabile, tant'è che nel 2018, quando poi Putin è stato eletto per la quarta volta presidente, lei ha in qualche modo fatto i complimenti a Putin parlando di una volontà inequivocabile del popolo russo. A leggerlo ora quel post Facebook sembra quasi ironico, col senno di poi. Però oggettivamente il calcolo che si fa è che Meloni dal 2014 all'inizio del conflitto in Ucraina, quindi a febbraio scorso,
non di più,
a sei mesi fa, ha tenuto una linea che era la linea che poi ancora adotta Salvini, cioè le sanzioni non possono nuocere all'Italia, l'Europa non deve essere in qualche modo asservita alle logiche americane e quindi non deve prorogarle quando c'è stato da prorogarle, inasprirle quando le si è inasprite.
Questo naturalmente ci interessa molto, non tanto per il passato quanto per il futuro, perché nel frattempo Meloni e il suo partito hanno iniziato un'opera di ricollocamento e comunque di maquillage politico e hanno fatto più volte professione di fede atlantista a favore dell'intervento armato.
Era quella che tu ricordavi, la dottrina Crosetto, cioè non ci devono essere dubbi sull'atlantismo di Fratelli d'Italia.
Però diciamo che è un po' fresco questo punto di vista di Fratelli d'Italia nei confronti della Russia. Bisognerà vedere che cosa succederà nel momento in cui dovessero davvero vincere le elezioni. Crosetto ha cancellato quel tweet oggi. Perché lo ha fatto, secondo te, quel tweet in cui parlava di alto tradimento da parte di chi avesse preso soldi dalla Russia?
Ma guarda, io non so Crosetto perché lo abbia cancellato, e chiaramente diciamo è stato un tentativo di condizionare da subito insomma la discussione, cioè questo partito non può avere tentennamenti, ha scelto l'atlantismo, è vero l'ha scelto di recente, però poi lo ha confermato con dichiarazioni pubbliche insomma abbastanza decise. Meloni ha detto poi di essere favorevole alle sanzioni alla Russia, dà un pieno sostegno all'Ucraina, si è schierata per l'atlantismo in maniera netta e questo insomma è quello che risponde sostanzialmente al contenuto di quel tweet di Crosetto, ma probabilmente lo ha fatto anche per non interferire con la missione che Urso stava conducendo a Washington, perché,
sì, perché lui oggi è in America e negli Stati Uniti e ha detto, ha detto molte cose, tra cui che le cose possono cambiare in relazione al dossier in futuro, perché ricordiamo che il sottosegretario di Stato Gabrielli ha detto nel dossier non si parla di partiti italiani, Urso ha detto chi lo sa che però poi dopo non arrivi altro materiale.
Ecco, Urso ha detto così, come giustamente ricordi Luigi, ma Urso va a Washington dopo essere passato da Kiev, dove ha incontrato il ministro degli esteri ucraino. Ricordiamo chi è Urso. Urso è un senatore dei Fratelli d'Italia, già ministro delle attività produttive nei governi Berlusconi e attualmente è il presidente del COPASIR. Svolge questa missione nella sua doppia veste, cioè di presidente del comitato parlamentare che che controlla i servizi segreti italiani, ma anche come intermediario, per così dire, ambasciatore di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, rispetto a queste postazioni calde. Ora va a Kiev, conferma il sostegno assoluto all'Ucraina, incontra il ministro degli esteri e poi da lì vola a Washington. A Washington chi ha incontrato? Ha incontrato Volker, cioè l'ambasciatore, l'ex ambasciatore statunitense presso la NATO, il quale in un'intervista a Repubblica stamattina è stato quello che ha in qualche modo fatto circolare l'ipotesi, la voce per cui Fratelli d'Italia potesse essere tra i partiti finanziati da Putin, perché lui dice: io non so nulla di certo, ma il ritornello, dice, usa questa parola, il ritornello per cui anche Fratelli d'Italia ha ricevuto quei soldi, lo si è sentito in giro.
Lo Meloni, si è sentito a Washington, naturalmente.
Sì, a Washington. Meloni stamattina ha minacciato subito querela, ha detto a Repubblica: se non portate le prove di questa affermazione io vi querelo. Ora Urso va a Washington e incontra proprio Volker e poi ci tiene a far sapere in un punto stampa di aver ricevuto un biglietto da Volker, il quale Volker dice: noi abbiamo piena fiducia in Fratelli d'Italia e siamo convinti che confermerà la linea atlantista. Ora, per come dire, rimettere, ricongiungere i capi di questa discussione, i capi di da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, probabilmente questo è stato sicuramente un tentativo degli americani di mettere alla prova sostanzialmente il partito che, se tutti i sondaggi fossero confermati, potrebbe in qualche modo guidare il prossimo governo in Italia. E Urso ha fatto capire di aver lavorato in questo senso, cioè nel senso di rassicurare gli interlocutori oltreoceano sulla fedeltà di Fratelli d'Italia alla linea atlantista, non scontata, tant'è vero che nel febbraio, proprio allo scoppiare della guerra, Giorgia Meloni andò a Porta a Porta e sostanzialmente disse che la politica europea in qualche modo era asservita, per così dire, alle logiche di Biden, il quale usava i posizionamenti internazionali per nascondere i problemi che aveva in casa. È una linea molto diversa da quella che Urso oggi è andata a rappresentare a Washington e ci dà anche il segno del passaggio, insomma, di una forza che, pur consapevole del momento a febbraio e della sua possibilità di giocarsi la partita, poi a un certo punto questa partita l'ha vista concretizzarsi con la caduta del governo e l'arrivo delle elezioni e ha virato nettamente sull'atlantismo e sulla fedeltà all'asse Bruxelles-Washington, se vogliamo chiamarlo così.
Quanto meno in campagna elettorale. Urso ha detto anche che sollecita Washington a dare le informazioni al governo e, Alfonso, come dire, nel nostro piccolo lo sollecitiamo anche noi, no? Sarebbe importante avere eventuali notizie prima del 25 settembre.
Sì, piuttosto si nota l'imbarazzo, se Luigi, se posso aggiungere, forse l'imbarazzo del PD, perché Enrico Letta stamattina ha detto: il governo ci deve far sapere prima delle elezioni. È singolare, perché il PD è partito in questa campagna elettorale in qualche modo sbandierando il vessillo di Draghi, che poi nel primo affare internazionale di un certo rilievo che si verifica in questa campagna elettorale tira in ballo Draghi, perché noi sappiamo che il capo dei servizi in Italia è il Presidente del Consiglio, che poi delega a Gabrielli, che è appunto l'autorità delegata. Ecco, che tiri in ballo il Presidente del Consiglio su una questione così, diciamo, spinosa, in qualche modo fa trapelare un po' l'imbarazzo di un partito che aveva fatto della fedeltà a Draghi la sua prima opzione politica, insomma.
In competizione con quegli altri, col terzo polo, chi è più draghiano?
Col terzo polo, certo.
Tra Letta e il terzo polo, è uno dei temi di questa campagna. Ti faccio un'ultima domanda velocissima, proprio telegrafica. Tu vivi in Parlamento, in pratica, Alfonso Raimo. Non so se dormi.
Ho ripreso a vivere in
non
Parlamento.
Non so se dormi lì, però per il resto ci passi il resto del tempo. Urso ha detto anche che Lega e Fratelli d'Italia in Parlamento hanno sempre sostenuto l'Ucraina. Vero o falso?
Hanno sempre sostenuto l'Ucraina. Allora, Urso, tra le altre attribuzioni che ha, a quella sul controllo dei decreti armi. Noi sappiamo quei decreti su cui c'è stata tutta la polemica, no? Se bisogna mandare armi offensive, se armi a lunga gittata oppure soltanto difensive, insomma tutta una polemica che ha visto in particolare i 5 Stelle in campo. Ecco, quei decreti vengono poi secretati nella parte degli elenchi, per cui noi alla fine non li conosciamo bene, le armi che vengono mandate in Ucraina, e Urso li può vedere come presidente del Copasir. Se Meloni non ha detto nulla su quel punto, ricordiamo sempre che Meloni, quando scoppiò la guerra, invocò la pace, cioè insomma in Ucraina. Se dopo essere stata prevedibilmente informata da Urso sul contenuto di quei decreti ha confermato la linea di sostegno all'Ucraina, bisogna sostanzialmente dire che sì, si sono allineati bene su quel punto, insomma, non hanno seguito altre velleità. Noi ricordiamo che invece Salvini fu protagonista anche lui di una lunga polemica sul contenuto di questi decreti e sostanzialmente del tipo di armamenti che l'Italia inviava a Kiev.
Grazie Alfonso Raimo per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
A dire giornalista parlamentare.
Ma che pensa di questa campagna elettorale lei?
Ma fiaccarella.
C'è un altro tema che ci interessa oggi. I partiti non stanno parlando in questa campagna elettorale un po' fiaccarella dell'ambiente. C'è una ricerca realizzata per Greenpeace Italia dall'osservatorio di Pavia, secondo cui solo lo 0,5%, ripeto, 0,5%, cioè una su 200 in pratica, delle dichiarazioni politiche in questa campagna elettorale riguarda la crisi climatica, cioè siamo nel pieno del global warming, di quella che da tutti viene considerata la più grave delle emergenze. In campagna elettorale italiana, in Italia, non se ne sta parlando. Ho al telefono il direttore di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio. Buonasera, Onufrio.
Buonasera.
Beh, è un po' sconcertante.
Sì, l'analisi ovviamente si riferisce al dibattito fino al 5 settembre, ma
va bene,
non, mi pare che...
non è che dal 6 adesso siamo...
No, non è cambiato nulla, e questo è particolarmente sconcertante perché veniamo da un periodo in cui tra siccità e crisi idrica e abbiamo già visto i primi fenomeni estremi, altri ne vedremo con ogni probabilità quando la stagione diventerà un po' più fresca, e siamo in una crisi climatica in Italia e nel mondo che dà dei segni sconcertanti, e siamo soltanto a poco più di un grado di aumento di temperatura. Quindi il fatto che l'argomento sia completamente assente sia dal punto di vista, diciamo, dei rischi che il nostro paese ha dal punto di vista proprio ambientale e per la fragilità che il nostro paese ha mostrato, sia dal punto di vista delle opportunità invece offerte dalla transizione energetica, che è l'unico modo con cui questo tema entra. Quindi lo 0,5 è riferito al tema della crisi climatica in quanto tale, poi c'è una cifra un po' superiore al 10% che invece riguarda la questione energetica,
che è legata naturalmente, perché quando si parla di questione energetica si parla di energie fossili.
Entra soprattutto per la crisi del gas, cioè entra soprattutto per la congiuntura che abbiamo con la guerra e con la crisi con la Russia, più che come tema legato alla necessità di liberarci dalle fonti fossili, perché sono un problema per il clima. Quindi anche laddove il tema è collegato, come ha detto lei, di fatto però nel dibattito non entra per quel motivo, ma entra per la crisi delle bollette, che è comprensibile. È chiaro che questo è un tema nell'agenda molto
non
importante.
Non è che non si possa parlare della crisi economica, della crisi delle bollette. È probabilmente in questo momento la maggiore preoccupazione di tutte e di tutti. Come farò a pagare tutte le spese con l'inflazione, con queste speculazioni? Dopodiché il clima, l'emergenza climatica l'abbiamo visto anche nell'estate che abbiamo passato, no? È una cosa di cui non si può fare finta di nulla, insomma, rispetto a cui non si può fare finta di nulla. No, allora non solo non se ne parla, ma non ci sono nemmeno nei programmi delle proposte radicali. C'è chi propone il ritorno al nucleare, ad esempio, come soluzione.
Sì, ma anche chi propone il ritorno nucleare non è che parli troppo di crisi climatica. Peraltro
non
la
lo fa
climatica,
per la CO2, insomma.
No, magari viene anche citata, però non è il punto di entrata. Tra l'altro, la crisi climatica, come sappiamo, ha costretto la Francia a chiudere molti impianti perché manca l'acqua o perché la temperatura del fiume è troppo alta, e questo è un problema che non si era mai verificato in questi termini, non almeno in queste dimensioni. È un tema che riguarda ovviamente tutte le fonti energetiche che dipendono dall'acqua, quindi non soltanto il nucleare, anche le altre fonti termoelettriche o anche l'idroelettrico. Però quello che è impressionante, secondo me, è che anche dal punto di vista della speculazione sul gas e quello che stiamo vivendo, siccome il problema del clima è legato alle emissioni e quindi ai combustibili fossili, la speculazione e l'utilizzo del gas come arma geopolitica in questa guerra è evidente a tutti, il fatto che la soluzione a entrambe le questioni sia legata alla transizione, di cui purtroppo vediamo anche da parte del governo poche cose effettivamente messe in atto, ecco, è assurdo, perché questo dovrebbe invece portarci in una situazione un pochino diversa. La stessa misure che negli Stati Uniti sono, per esempio, interessante, negli Stati Uniti il tema delle rinnovabili è anche stato legato a una questione dell'inflazione, cioè qui non si
certo,
coglie come
costo, per il costo della produzione di energia elettrica. Onufre, abbiamo pochi secondi, io le chiedo, nell'ideale ovviamente teorico, programma elettorale di Greenpeace, i primi tre punti che riguardano l'ambiente.
Ma i primi tre punti che riguardano l'ambiente sono certamente...
E la sto facendo al volo, non ci siamo preparati, quindi poi le chiedo.
No, i primi tre punti sono certamente la spinta alla transizione energetica, per fare quello che anche l'industria dice che si può fare e che è bloccata dagli interessi petroliferi. Una riforma importante dell'agricoltura per uscire dalla sovrapproduzione di carne e da un'agricoltura industriale, passare a un'agricoltura più ecologica, e interventi molto importanti sulle città per una mobilità più dolce, che significa non soltanto l'auto elettrica, ma elettrificare e rendere le nostre città meno dipendenti in generale dalle auto, elettrificare le tecnologie, che di per sé portano un aumento di efficienza di 4 volte. Quindi sono una sfida anche industriale, oltre che una politica per farci vivere meglio nelle nostre città.
Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace, grazie per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi.
Fermo solo qualche secondo per la pubblicità. Quando rientriamo, i diritti civili, un altro di quei temi fondamentali di cui si parla, a volte si parla in maniera un po' preoccupante, diciamo. Avremo interviste Interviste raccolte per strada, interviste a politici, avremo il confronto tra Simone Pillon, lo conoscete tutti della Lega, Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle, state con noi. Ci sono le 20:35, siamo di nuovo in diretta Radio Popolare Popolare Network a queste Camere Oscure. E come avrete capito, in questo appuntamento serale che ci accompagna alle elezioni politiche del 25 settembre, noi organizziamo anche dei confronti politici, a volte tra candidati in un collegio nominale, a volte no, tra rappresentanti politici però che stanno su sponde politiche opposte, che hanno idee radicalmente diverse. Li mettiamo a confronto cercando di mantenere uno stile il più possibile sobrio. Non ci piace la rissa, non ci piace la lite tanto per fare, ci interessano gli argomenti concreti. E uno argomento fondamentale per la vita di tutte e di tutti è quello legato ai diritti civili, dall'interruzione di gravidanza al fine vita, ai matrimoni egualitari, le adozioni, le droghe e quindi il proibizionismo, oppure al contrario la liberalizzazione, e ce ne sono naturalmente molti altri. Due personaggi molto significativi da questo punto di vista sono Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle. Buonasera Maiorino.
Buonasera, buonasera a lei e ai vostri ascoltatori.
Per fortuna che ho azzeccato il cursore giusto tra i due che ho, altrimenti mi avrebbe risposto Simone Pillon della Lega. Buonasera Pillon.
Buonasera a lei e buonasera agli amici a casa.
Devo dire che la conoscono tutti Pillon, naturalmente lei è stato uno dei più fieri oppositori ad esempio del disegno di legge Zan, mentre Alessandra Maiorino è stata una importante sostenitrice di questo disegno di legge che avrebbe aggravato le pene per l'omofobia e che, tra le altre cose, è che in Parlamento non è passato. Cominciamo da lei, Maiorino. Quanto rammarico per quella fine che ha fatto il DDL Zan?
Ma molto, moltissimo. Io sono rimasta sgomenta quasi alle lacrime, direi, perché quel disegno di legge, che era assolutamente sacrosanto e addirittura tardivo nel nostro paese, è stato affossato peraltro attraverso un escamotage procedurale, come ormai tutte e tutti sanno, e con il voto segreto, quindi senza neanche il coraggio di assumersi la responsabilità delle proprie scelte da parte di chi ha voluto affossarlo senza nemmeno discuterlo in aula. Un comportamento, io trovo, anche diseducativo da parte della politica, quindi una pagina nera che io mi auguro ci sia modo di riscattare, non soltanto per la comunità LGBT che è stata tradita, e io voglio ricordare immediatamente che la comunità LGBT, qui parliamo di italiane e italiani, che rappresentano circa il 15% della popolazione, quindi anche se questo mai dovesse avere un peso, ma ne basterebbe anche una sola di persona, anche una fetta rilevante di persone del nostro paese che sono state letteralmente, come dire, prese a schiaffi da quella giornata e da chi non ha avuto neanche il coraggio, appunto, di assumersi la responsabilità.
Sia Maiorino che Pillon stanno in Senato ancora per un po', poi vediamo nella prossima legislatura come andranno le cose, e quindi hanno vissuto nella stessa aula quei momenti. Pillon, lei ha stappato una di quelle buone invece, quando le Zan è stato affossato, immagino.
Ma io ricordo agli amici a casa che il DDL Zan è stato affossato dalla sinistra, perché
vabbè, lei non mette il dito nella piaga, però mi dica che cosa ne pensa lei.
Io non ho interrotto e credirei non essere interrotto. Io sono assolutamente convinto di avere contribuito a fermare una legge iniqua e pericolosa. Detto questo, evidentemente non sono l'unico a pensarlo, perché se la maggioranza dei senatori, quindi anche numerosi senatori di sinistra, hanno schiacciato il bottone rosso anziché il bottone verde, è perché evidentemente questa legge era fatta male.
Ma che cosa c'è di pericoloso in quella legge?
Cosa c'è di pericoloso in quella legge? Nel momento in cui io vado a sostenere per legge che non esiste più maschio e femmina, ma esiste anche l'identità di genere autopercepita, sto dicendo che io, Simone Pillon, posso tranquillamente accedere a una quota rosa, perché oggi mi autopercepisco come donna, posso competere in una gara femminile di nuoto oppure di box oppure di atletica leggera, perché oggi mi autopercepisco come donna. Posso, qualora fossi in carcere, chiedere di essere recluso nel reparto femminile, perché oggi mi autopercepisco come femmina. Quindi stiamo parlando del sovvertimento del dato naturale.
Quindi, è un tema di conseguenze concrete e non di filosofia, secondo lei?
No, stiamo parlando di casi concreti che purtroppo si verificano nei paesi dove leggi come questa sono state approvate, in cui a pagare poi sono le donne, perché sono le donne che si trovano nello spogliatoio femminile un maschio, sono le donne che si trovano magari nel reparto femminile del carcere un maschio, oppure peggio ancora sono le donne che si trovano a competere con un maschio e quindi con i muscoli maschili che sono più grossi, più performanti a causa del testosterone nelle competizioni femminili. Quindi è una legge iniqua per questa prima ragione, ma ce n'erano molte altre. È una legge liberticida, non si sarebbe più potuto dire nulla, nessuno avrebbe più potuto, per esempio, dirsi contrario all'utero in affitto, perché sarebbe stato come contestare il diritto alla genitorialità delle persone, delle coppie same sex.
Maiorino, ma avete fatto veramente sto pasticcio?
Allora, sì, cerchiamo un attimo di riorganizzare le cose. Io ho cercato.
Risponda
anche
alle obiezioni del senatore. È vero che questo dibattito sia stato fatto, però.
Queste obiezioni abbiamo avuto modo di discuterle anche personalmente. Io ho cercato di spiegare al collega senatore Pillon che la legge cosiddetta Zan non ha niente a che vedere con il self-ID, e che descrivere in questo modo la condizione delle persone transgender, io mi sveglio una mattina e mi sento maschio, mi sveglio il giorno dopo e mi sento femmina e quindi voglio il diritto, è veramente un insulto, è una cosa che non si può sentire, e io immagino le persone che vivono quella condizione come si debbano sentire nell'ascoltare queste parole. La cosa è molto più seria e merita molto più rispetto che un trattamento del genere, perché la condizione di transitare da un genere all'altro comporta un'enorme sofferenza, un enorme coraggio per affrontarla, e non è una cosa che uno si sveglia la mattina e decide. Questo è, siamo oltre la banalizzazione, ripeto, qui siamo all'insulto, ma c'è di più. Quella legge non si occupava affatto del self-ID, quella legge semplicemente estendeva la cosiddetta legge Mancino, il 604 bis e ter, che se la vogliamo dire tutta, comunque un certo centrodestra c'ha sullo stomaco a prescindere, anche senza
averla estesa. Sono le aggravanti per i reati d'odio.
Sono le aggravanti per i reati d'odio fondati sulla razza, sull'etnia, sulle convinzioni politiche, sulle convinzioni religiose. E noi volevamo estenderle anche al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'abilismo. Ecco, questo non è stato possibile quando esiste in tutti gli altri paesi, ma non ha nulla a che fare con quanto ha appena esposto il senatore Pillon. Si tratta semplicemente di difendere, di proteggere delle persone. Io con Simone Pillon ci ho parlato più volte, cercando di far passare il messaggio che ci sono casi reali, quasi quotidiani, di ragazzi e ragazze che vengono picchiati o che vengono addirittura cacciati di casa per il loro orientamento sessuale o identità di genere. E credevo nella mia forse ingenuità iniziale, quando il mio mandato in Senato è iniziato, che di fronte alla violenza palese, evidente, riportata anche dai giornali, non si potesse che essere d'accordo nell'arginarla.
Poi dopodiché in quella legge in effetti c'erano anche altri temi. Allora io chiedo a Pillon di nuovo, se domani venisse presentata una proposta di legge che riguardasse solo ed esclusivamente le aggravanti per i reati d'odio, lasciando fuori tutto il resto, lei sarebbe favorevole?
A me dispiace moltissimo, perché Alessandra Maiorino è un ottimo professore di lettere, probabilmente, però di giurisprudenza, di legge e di diritto forse non ha abbastanza formazione, perché dire che lo Zan non c'entrava niente con l'autopercezione della propria identità sessuale significa non saper leggere neppure.
Poi però mi risponda, per favore,
di quella legge. No, io rispondo nella misura in cui mi viene lasciato anche lo spazio per illustrare gli amici.
No, poi dopo si possono anche, si può anche replicare,
questo,
non c'è problema.
Detto,
io l'ho chiesto, però se una legge solo che prevedesse solo aggravanti
Maiorino mentre parlava
per i reati d'odio, secondo lei è una legge?
Lei ha interrotto la senatrice Maiorino mentre
parlava. Pillon, non litighiamo.
Mi interrompe continuamente me, no?
Rispondo alla mia domanda.
Questo modo di fare non è un modo di fare elegante e corretto.
Va bene, però risponda lo stesso alla mia domanda,
dicendo che volete un dibattito che sia posato, sereno ed equilibrato.
Senatore,
e quindi io
Pillon,
mi aspetto questo.
Ho chiesto se una
io
legge
risponderò alla sua domanda
che prevedesse solo i reati d'odio per lei è condivisibile.
Mi lascia parlare?
Se mi risponde sì.
E se non le rispondo invece mi
se non mi risponde non andiamo avanti.
Questa è la democrazia che voi conoscete, in cui
prego, senatore,
risponde a quello che uno dice, chiede, impone, oppure
di solito si risponde a delle domande in un'intervista, non è che si risponde così a caso.
Io avevo capito fosse un dibattito tra me e la senatrice Maiorino, siccome lei mi ha fatto delle contestazioni credevo fosse il caso di rispondere. Comunque, visto che non vi interessa la mia risposta, ma vi interessa semplicemente,
ma no senatore,
di,
dai, stiamo
mettere
perdendo
in luce
tempo,
un punto di vista ai danni di un altro, io le rispondo e le dico: la questione della violenza è una questione estremamente seria e grave. Io sono preoccupato per tutte le forme di violenza contro chiunque. A me preoccupa anche che ci siano leggi che puniscono più gravemente determinate forme di violenza e meno gravemente le stesse forme di violenza, ma poste contro altre persone. Mi spiego meglio. Se una persona viene presa a calci in quanto omosessuale, viene punita in base alla verrebbe punita in base all'IDL Zan con una legge più alta, con una pena più alta rispetto a una persona che venisse presa a calci in quanto anziana. Questo lo trovo grave, molto grave, lo trovo contrario al principio di eguaglianza sostanziale, perché già oggi ci sono delle leggi che puniscono in modo, a mio modo di vedere, adeguato chiunque
si permetta gesti di violenza, di ingiuria, di insulto, di diffamazione, di disprezzo verso chiunque altro per qualsiasi motivo. E sono già previste delle aggravanti. Vogliamo aumentare la pena in generale per le aggravanti, per esempio per i gravi motivi, per i futili motivi oppure per l'aver agito con crudeltà? A me sta bene. Vogliamo aggiungere una aggravante speciale qualora ci siano condizioni legate alla discriminazione per qualsiasi ragione? A me sta bene. Quello che però non riesco ad accettare è che chi aggredisce un anziano sia punito con una pena inferiore a chi aggredisce una persona con omosessualità. Questo non lo trovo giusto. Le ho risposto?
Perfettamente. Cambiamo Grazie. Argomento, parliamo di interruzione di gravidanza. In Ungheria domani entra in vigore una legge che prevede, per poter abortire, di ascoltare obbligatoriamente il battito cardiaco del feto. È una legge che naturalmente suscita grandi polemiche da parte delle associazioni a favore dell'interruzione di gravidanza. Io chiedo al senatore Pillon, cominciamo da qua, invertiamo l'ordine dei fattori, andiamo avanti così, se a suo parere una legge del genere potrebbe essere proposta da voi anche in Italia in caso di vittoria delle elezioni.
Io non so se una legge del genere sarà proposta anche in Italia, so però che il dibattito sull'aborto ha un grosso deficit di conoscenza, cioè qui non dovremmo a mio avviso discutere se l'aborto è lecito oppure no, qui dovremmo discutere se la persona che sta nel grembo di sua madre è un essere umano oppure no. Nel momento in cui noi diamo una risposta sensata e scientificamente sostenibile a questa domanda, poi le conseguenze vengono da sole. Credo che il senso di quella legge sia quello di riportare l'attenzione non tanto sull'aborto in sé, quanto sull'esistenza di un essere umano. Lì c'è un essere umano. Poi, ovviamente nessuno pretende di dire che allora, siccome c'è un essere umano, allora chi se ne frega di tutte le condizioni in cui si trova la madre. Questa è follia pura, perché è chiaro che la salute e il benessere della madre non possono essere separati dalla salute e dal benessere del suo bambino. Però questo tema va finalmente affrontato con maturità e con lealtà. Invece si fa finta di dire che là non c'è niente, che là c'è un grumo di cellule, che là c'è una palla di carne, quando in realtà là c'è un essere umano. Allora dobbiamo mettere sulla bilancia i diritti di tutte e due, della madre e del suo bambino, senza mai separarli, ma tenendoli strettamente insieme. Questo è il mio punto di vista. Mi piacerebbe fare un dibattito in cui si dicesse come aiutiamo questa donna, questa madre, come aiutiamo il suo bambino, non un dibattito in cui si dice aborto sì, aborto no, perché è un dibattito che diventa sterile.
Non è in discussione per lei questo tema, aborto sì, aborto no, cioè la 194 non si tocca?
Io sono convinto che la 194 sia una legge sbagliata, perché non tiene conto del fatto che c'è una vita umana che va tutelata almeno quanto un'altra vita umana. Quindi, secondo me, va posta l'attenzione non tanto sull'aborto in sé, quanto su come sia importante che quella vita umana, la madre, sia aiutata a portare a termine quell'altra vita umana, il bambino. Questo è il punto di vista dal quale io mi pongo e rifuggo ogni posizione ideologica: l'aborto è un diritto della donna, oppure al contrario, la donna che abortisce deve essere non lo so che cosa. No, dobbiamo ragionare ponendoci la giusta questione, e cioè là c'è una vita e dobbiamo cercare di salvarla. Poi lo dice il diritto naturale, lo dice la legge morale, lo dice anche il catechismo della Chiesa Cattolica: se dobbiamo scegliere tra la vita del bambino e la vita della madre, è chiaro che si sceglie la vita della madre. Ma se si possono salvare tutte e due, perché non le dobbiamo salvare tutte e due?
Alessandra Maiorino, parto anche con lei da quello che sta succedendo in Ungheria a proposito dell'aborto. Come valuta quello che ha deciso il governo Orban?
Sì, due cose. A me corre l'obbligo, se mi è consentito, di tornare un momento su quanto prima.
No, però anche con lei, andiamo per ordine, poi dopo si può ritornare, però cominciamo dall'Ungheria. Prego.
Sì, perché va precisata una cosa. E Beh, io mi chiedo, avendo ascoltato insomma quanto affermato da Simone Pillon, se la donna è un essere umano oppure no, perché sembra che si parli di un mero contenitore della vita che va tutelata, e su questo siamo d'accordo, siamo proprio d'accordo, la vita in ogni sua forma va tutelata. A me risulta che anche la donna sia una persona umana e sia una vita e sia perfettamente in grado di o debba essere nelle condizioni di poter autodeterminarsi e di poter scegliere, a meno che non la si considera una minorata che non è in grado di fare determinate scelte. Quindi quello che sta succedendo in alcuni paesi dell'Est Europa, dove l'aborto viene reso sostanzialmente impraticabile, inaccessibile, o addirittura si vuole praticare questa forma di tortura psicologica, perché io non riesco a definirla in altro modo, evidentemente perché si ritiene colei che si è recata per accedere ad un suo diritto, quello dell'interruzione di gravidanza, non in grado di comprendere ciò che sta facendo, e quindi la si sottopone ad una forma gravissima di tortura psicologica, facendola appunto eventualmente ascoltare il battito del cuore. Io non credo che in tutte le fasi dello sviluppo dell'embrione ci sia, ma io ho letto che in qualche modo devono dimostrare la vitalità appunto dell'embrione, del feto che porta. Questo è, io non, mi sembra un film distopico veramente. E trincerarsi dietro le belle parole e dire la difesa della vita è troppo semplice. La difesa dei diritti delle donne dove sta in tutto ciò? Detto ciò, noi invece vogliamo il rafforzamento della legge 194. Come? Perché se ne parla, ma la realtà è che tantissime donne in questo paese non possono accedere ad un proprio diritto qualora abbiano deciso di interrompere la gravidanza, perché c'è un esorbitante numero di obiettori di coscienza. In alcune regioni si arriva addirittura al 90%.
Questo come lo volete affrontare questo tema, Maiorino? Impedendo l'obiezione di coscienza?
Coscienza è un diritto anche ciò che è stabilito dalla legge dello Stato, e quindi va bilanciato. Noi vogliamo, come è noto, riportare centralmente alcune funzioni della sanità, rivedendo il titolo quinto. Questo darebbe modo anche centralmente, in alcune regioni è successo, voglio citarlo, il caso del Lazio, in cui sono stati fatti dei concorsi in cui è stato messo un tetto al numero di obiettori di coscienza che potevano accedere a questi concorsi. Questa sarebbe una strada. Se noi riportiamo alcune funzioni sotto il potere dello Stato, allora questa è una delle strade per evitare che, poi lo sappiamo benissimo, scusate, ma fuori dai denti, alcune scelte spesso a volte non vengono fatte neanche per autentiche convinzioni personali, ma semplicemente per questioni carrieristiche. Questo è inaccettabile perché è un prezzo che pagano le donne. Torno brevissimamente sulla questione dell'odio, dei crimini d'odio. Paragonare un anziano che viene picchiato ad una persona LGBT che viene picchiata dimostra, scusate collega Pillon, che evidentemente sarà giurista, però forse qualcosa va perfezionato, perché aggredire una persona LGBT in quanto tale significa aggredire una comunità. L'anziano difficilmente, io non ho sentito di fenomeni di persone che prendono di mira appositamente gli anziani se non per truffarli, perché sono soggetti più deboli. In quel caso l'aggravante c'è, è di minorata difesa se un soggetto è meno in grado di difendersi. Cioè ci sono gli strumenti. Se vogliamo estendere anche all'aging il 604 bis e terra, la legge Mancino, ma perfettamente d'accordo, perché io invece ritengo che la legge debba difendere in maniera differenziata i soggetti, perché ciascuno è diverso e qualcuno può aver bisogno di maggiore tutela, qualcun altro invece può non aver bisogno di una determinata tutela perché non è esposto a un determinato rischio. Questo significa essere giuristi e comprendere la diversità della platea che ci si trova davanti a tutelare.
Il tema ulteriore che torna in campagna elettorale è quello della famiglia, lo ha detto Giorgia Meloni, si fanno troppi pochi figli e la sua è una difesa della famiglia tradizionale. Simone Pillon, quali interventi avete in mente per quella che appunto voi definite la difesa della famiglia tradizionale?
No, io non ho mai usato la parola tradizionale, io mi fermo normalmente alla difesa della famiglia. Al limite, se proprio vogliamo mettere un aggettivo, possiamo usare la parola prevista dalla Costituzione, dell'articolo 29, dove c'è scritto famiglia, società naturale. A me piace molto questo termine, perché ci rimanda alla realtà. Esiste cioè una società naturale che lo Stato si è trovato avanti, che non ha certo inventato, ma che porta avanti l'umanità da quando esiste l'uomo, e questa società naturale, che è composta da un uomo, una donna e i loro figli, se ovviamente ci sono, è un presidio che vede l'umanità da sempre tutelata. Oggi abbiamo un problema enorme, e cioè c'è un violentissimo attacco contro la famiglia in quanto tale, in quanto società naturale, un attacco che ha portato le conseguenze disastrose della denatalità. I figli non nascono sotto i cavoli, credo che gli amici a casa lo sappiano bene, i figli nascono da un uomo e da una donna. Noi abbiamo un pacchetto di politiche per la famiglia che riparte dal dato naturale. Per avere più figli dobbiamo investire sulle giovani coppie. Già ancora oggi in Italia, nonostante anni di tentativi ideologici, il desiderio dei giovani di fare famiglia è ancora in cima alla lista del cosa farò da grande. E i nostri ragazzi hanno dei limiti enormi, molto spesso di natura economica, nel coronare la loro felicità, il loro desiderio di mettere su famiglia. Dobbiamo intanto lavorare su quello, quindi aiutare le giovani coppie di fidanzati a mettere su famiglia, a trovare una casa, a essere sostenute per esempio con un mutuo a fondo perduto per poter acquistare la prima casa, per poterla arredare, per poter disporre del minimo indispensabile per poter fare una progettualità sul futuro, e poi quando si aprono alla vita, secondo quello che ovviamente è una loro valutazione, però fare in modo che fare figli convenga. Oggi mettere al mondo un figlio non conviene dal punto di vista economico, non conviene dal punto di vista fiscale, non conviene dal punto di vista lavorativo, perché si rischia di rimanere indietro con la carriera, non conviene dal punto di vista, per carità, se andiamo a vedere quello che costa un figlio dalla nascita alla laurea, si parla di 200.000 euro, quindi costa come una Ferrari. Allora, noi riteniamo che invece si debba invertire questo trend, e il modo per farlo è semplicissimo, si chiama no tax area legata al progetto di riforma della tassa piatta, della flat tax. Cos'è la no tax area? L'articolo 30 della Costituzione impone ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Bene, quando io spendo un euro per mio figlio non lo sto facendo per un mio hobby, ma lo sto facendo adempiendo ad un mio preciso dovere costituzionale. Bene, tutte le spese per i figli devono essere esentate dal fisco, devono essere esentasse. Quindi si disegna una no tax area intorno ai figli, e quelle risorse non possono essere tassate. Questa è una proposta molto importante, perché permette finalmente ai ragazzi, ai giovani, ma anche alle famiglie, di poter investire con serenità, aprirsi alla vita, sapendo che un figlio non ti metterà, cioè non sarai in una condizione di detrimento economico se metterai al mondo un figlio, deve convenire mettere al mondo figli. Poi ce ne sono molte altre di proposte che abbiamo presentato.
Fermiamoci a questa, perché siamo quasi in scadenza, se siamo già oltre i termini, quindi 2 minuti anche per la senatrice Maiorino. Il tema è quello della famiglia. È vero che i figli costano un sacco di soldi, Maiorino?
Ma è vero che i figli costano un sacco di soldi, io non credo che questo sia il motivo principale per cui i figli non vengono messi al mondo, anche perché i dati dimostrano che non è l'indigenza il fattore scatenante, quindi magari la proposta può anche avere un suo appeal, però non credo che c'entri il problema. Il problema, come sappiamo, è legato all'accesso della donna al mondo del lavoro e al fatto che ancora le donne si trovano a dover scegliere. Ma io vorrei tornare sul concetto di famiglia e famiglia naturale, e quindi che sì, è usato nella nostra Costituzione. Io non credo che i padri e madri costituenti volessero escludere qualcuno da questo concetto, perché escludendolo, così come mi sembra di capire che faccia il senatore Pillon, vuol dire che allora le famiglie arcobaleno sono innaturali e quindi sono contro natura. Noi nel nostro programma prevediamo l'estensione del matrimonio laico e civile, il matrimonio egualitario per tutte le coppie, laddove c'è un progetto di vita insieme non si vede perché lo Stato dovrebbe decidere che uno ha più dignità dell'altro e l'altro ne ha meno, naturalmente questo con tutti i diritti e doveri annessi e connessi alle coppie coniugate, quindi riconoscimento dei figli, adozioni, noi prevediamo l'adozione anche per le persone single perché ci vuole un'idoneità genitoriale e non altro per crescere un bambino. Quindi il concetto di famiglia è voler includere in questo concetto esclusivamente la famiglia formata da maschio, femmina e figli significa anche voler creare delle frizioni sociali.
E delle discriminazioni. Tenere... Maiorino, la devo interrompere perché siamo in chiusura di trasmissione. Grazie a lei, grazie ad Alessandra Maiorino, grazie a Simone Pillon per questo confronto questa sera qui a Radio Popolare.
Grazie.
Buona serata a entrambi, grazie per essere stati con noi. Proprio al volo, i saluti, Luigi Ambrosi vi dà appuntamento a domani sera alle 20, Camere Oscure, la trasmissione che ci accompagna alle elezioni del 25 settembre. Buon ascolto, state con noi.